siamo nella grandissima piazza al centro di Sfano, una piazza splendida con due moschee magnifiche, tra le più belle del paese, e poi c'è molta gente qua che viene a fare il picnic. Siamo in periodo di Ramadan e qui c'è una famiglia. Volevo chiedere un po' cosa fanno e perché sono venuti qui questa sera.
Innanzitutto ci piace stare insieme, cenare insieme, poi abbiamo deciso di venire qui perché la piazza di Imam è una bellissima piazza grande dove c'è il bazar, c'è la moschea, possiamo anche pregare. E poi quando arriva il momento che possiamo rompere il digiuno, aprire il digiuno, allora mangiamo insieme.
Rispetto al Ramadan in modo letterale, dalla mattina alle 4:30 fino alle 9:15, cioè manca ancora almeno mezz'ora, è dura.
Sì, sicuramente è difficile, però l'idea, innanzitutto ci crediamo, direi, una cosa religiosa e noi siamo religiosi. In secondo luogo l'idea, cioè è duro, però è una durezza dolce, perché poi pensare all'ora che arriva che possiamo mangiare insieme, ecco, raccoglierci qui insieme e godere la fine del digiuno in famiglia, per noi è un momento molto prezioso.
Allora, qui chi è venuto della famiglia? Cioè, genitori, fratelli, sorelle, bambini? Qua c'è molta gente, sembra che sia una famiglia molto grande anche.
Amu, ishunam, amu man, hamsaram hastan va khanevadeye amu va in khanevadeye amu.
Allora, lui è zio, anche lui è zio, la moglie dello zio, lei è il marito e questa è la moglie dello zio, l'altro zio, e quelli sono ishunam etevanan. E loro due sono i figli dello zio Pacio, sì.
Cosa hanno preparato per cena e chi ha preparato la cena?
Le mogli dei due zii hanno preparato e loro sono praticamente ospiti. Di solito uno si occupa di cucinare per tutti, ma siccome all'improvviso abbiamo deciso di venire, allora ognuno ha portato quello che aveva in casa. Uno ha portato la minestra molto ricca di ceci e ragù, uno ha portato quella e l'altro ha portato le lenticchie, la zuppa di lenticchie.
Hanno fame?
Corsina, no?
Siamo sotto le volte medievali del mercato di Isfahan, a sud di Teheran, circa 400 km a sud di Teheran. Siamo nel deserto, è una città bellissima, una città che porta le impronte soprattutto del XV-XVI secolo. Una grandissima piazza, alcune moschee splendide, color turchese, e qui l'attività, lo sentite dai rumori in sottofondo, è un'attività un po' a basso regime, probabilmente perché siamo nel periodo del Ramadan, ma forse anche perché qui si sente ancora un po' il peso delle sanzioni e poi un certo isolamento internazionale. Proviamo dunque a entrare qui in questo atelier, in questo negozio di tappeti.
Cosa sorry? Sei italiano?
Svizzero.
Svizzero, guardati per favore, 5 minuti, sì, non ho problemi. No. Salam,
ci sono turisti, ci sono molti turisti.
Qualcuno, adesso no.
Allora, io sono giornalista.
Ok.
Parla italiano bene, bravo.
Ho studiato un po', non parlo bene, però. Parlo così così.
Perché ci sono pochi turisti?
Adesso non è periodo. In Ramadan la gente non vengono, sì. Perché si fa caldo. Un po' difficile in Ramadan per turisti, per questi che non vengono.
È più difficile viaggiare.
Adesso sì, però in periodo turisti abbiamo turisti.
Ecco, e le sanzioni, adesso si dice che cadranno le sanzioni, non ci saranno più le sanzioni, è una buona notizia.
Sì, però ancora c'è, non saranno più sanzioni, però ancora la cosa non va bene, sai, per togliere tutti in sanzioni bisogna di tempo,
sì.
meno 3-4 anni.
E turisti europei ce ne sono qui?
Turisti europei ce ne sono, francesi, tedeschi, svizzeri, no, non sono tanti. sono pochi.
Perché la gente crede che in Iran ci sia quasi una guerra, no? Invece è tutto molto calmo.
Scusa, Iran e Iraq sono due paesi diversi.
Magari la gente confonde.
Sì, per questi che la gente fuori, tutti pensano che Iran è un paese come Iraq, cioè via Magorra, però no.
Tutto molto tranquillo qui, no?
Iran è abbastanza tranquillo, veramente.
Sì. E Isfahan è una città bellissima. Splendida.
Sì, Isfahan è una città bellissima, sì, veramente. Sì. E questa piazza è meravigliosa.
Anche il mercato è molto bello, sono queste volte del Medioevo.
Sì, i negozi, tutti, sì. E soprattutto artigiani persiani sono bellissimi.
Ma gli iraniani hanno abbastanza soldi per comprare questi bellissimi tappeti?
Qualcuno si comprano tappeti dopo, perché tappeti sarà una considerata come un investimento di soldi. E però come noi abbiamo sempre tappeti in nostra casa e la gente, giovani e tutti, piacciono abbastanza i tappeti.
Allora anche se Ramadan mi offre te lo stesso?
Sì, non ho problemi.
Ecco.
Noi anche beviamo te, non facciamo...
Perché...
Non siamo molti religiosi. La gente come noi...
Perché dalla mattina alle 4:30, la sera alle,
sì, è difficile,
alle 9:15,
sì.
Non si può né bere né mangiare.
Per la gente che fanno Ramadan è difficile, per noi non ho problemi perché lo facciamo.
Sì, sì.
Questi tutti tessuto, vedete per favore? Questi tutti tessuto.
Questo qua è artigianale, quello più industriale, questo qua, no?
In no, guarda, hanno un colore, perché la cosa così sono fatto qualcuno anni fa.
Sì, sì.
No, fanno recente. Se facciamo recente può dare colori.
L'immagine quasi idilliaca della grande piazza del mercato di Isfahan non è naturalmente rappresentativa di tutto l'Iran. Eppure, lì, come a Teheran, malgrado le sanzioni formalmente abolite ma ancora in corso, la vita sembra scorrere con una certa serenità. Non si intravede miseria, l'economia ha retto l'urto del boicottaggio e il paese si appresta al rilancio nel dopo sanzioni. In questo breve viaggio in Iran vi proponiamo una fotografia parziale, limitata ad alcune inquadrature, ad alcuni aspetti della vita economica e sociale di un paese grande tre volte la Francia, visto con una certa ostilità in Occidente, tradizionalmente contrapposto al mondo arabo. L'Iran, erede della Persia, è spesso fiero della sua differenza e della sua cultura. Lasciamo le volte medievali di Isfahan per le luci al neon di un centro commerciale della capitale.
Ci sono molti negozi di moda per donne, dunque le donne ci tengono molto all'estetica qua. È un paese che consuma molti cosmetici.
Sì, sì, sì.
Uno dei più alti al mondo.
Che forse uno tra i più alti del mondo, sì. Cioè, forse appunto per il fatto che noi abbiamo il codice da dover rispettare, cioè il velo, eccetera. Allora le donne iraniane curano di più il viso, che è la parte che si vede, no? Perciò
sì.
Anche abbiamo molte sale estetiche che si hanno molto da fare, no?
Ok.
Fermiamo loro.
Vediamo, sono due signore con una bambina, vediamo.
Ora non sanci do molci assi, pare ci fare di una di in giù ci sa.
Ho pare vego pare khaide lebas, allo ya kafsh che per ate tobestun bokhore.
È venuta a cercare dei vestiti per, o delle scarpe per l'estate.
In Europa si parla molto di crisi economica, qua com'è? Lei sente che c'è crisi oppure è un paese che presenta delle prospettive positive per il futuro, sente che è un paese in crescita?
Bad news, rube behbud hast, vali khob ye miqdar ikhtilaf tabaqati bishtar shode.
Non è in modo come esagera l'Europa, l'Occidente per quanto riguarda l'Iran, ma comunque i problemi ci sono. È cresciuta secondo lei la differenza fra le classi, cioè a parte il ceto medio che sono gli impiegati, però ecco, c'è una distanza tra quelli che sono più poveri e sono diventati più poveri e quelli che invece sono diventati più ricchi.
Thank you.
entriamo in uno dei tanti negozi di cosmetici.
E che tutti credono che ci si guadagna bene avendo negozi di cosmetici, però secondo lei invece non è così.
Non
è
funziona che... bene, gli affari non funzionano molto bene.
Perché ci sono troppi di questi negozi, allora noi siamo molto competitivi.
C'è molta concorrenza.
Molta concorrenza, sì, sì.
Sì, sì. Ho visto una signora che era in chador, è uscita, dunque anche le signore in chador ci tengono molto alla propria estetica.
No, non c'entra assolutamente, cioè anzi magari potrebbe essere anche effetto contrario, cioè per le donne che portano il chador magari sono più curiose, più interessate all'estetica.
Quali sono i prodotti che si vendono di più?
È il rossetto di colore rosso, noi diciamo come il fegato, rosso sangue, che più di quello non esiste.
Si può dire che anche le donne iraniane sono un po' vanitose?
Shadid.
Sì, molto. Anche si curano molto per la forma, cioè come si dice, fitness.
Sì, per rimanere in forma.
Per rimanere in forma, sono molto chic, sono molto eleganti. Le donne iraniane si curano molto.
Ci spostiamo in un negozio di abiti maschili e parliamo con un impiegato.
Abbiamo visto, abbiamo notato che le donne fanno molta attenzione all'estetica, ma anche i ragazzi è così.
Lui si è rifatto il naso perché aveva il naso rotto, cioè per un incidente si è rotto il naso, perciò ha dovuto rifarlo.
Sì.
Una spiegazione che la nostra interprete Antonia Cioraca non convince.
Cioè perché mi si era rotto il naso?
Dunque è una scusa quella di dire no.
Per non dire che io mi preoccupavo della mia bellezza, perciò l'ho rifatto.
C'è ancora un po' un tabù, soprattutto per gli uomini.
Sì, no? Soprattutto per gli uomini, sì. Però così come l'ha rifatto si capiva che era proprio per bellezza.
Incontriamo due ragazze che ostentano il velo a metà capo, con pantaloni molto attillati, un'estetica chiaramente non tradizionale.
Noi vogliamo essere libere, siamo persone che badiamo molto al nostro aspetto fisico, come abbigliamento, eccetera, però purtroppo non ci permettono di essere come vogliamo.
Però non sono vestite in modo tradizionale, mi sembra che siano...
moderne.
Siano delle donne moderne e anche esternano la loro estetica senza troppo coprirla.
No, noi più che possiamo facciamo di tutto per presentarci come ci piace, come aspetto quello che vogliamo, però avendo paura un po' delle leggi, che dovendo rispettare in modo che sono delle leggi molto rigide, allora ci fa sì che comunque dobbiamo rispettare dei codici.
Ecco, ma per esempio lei porta il velo in modo che copre solo una piccolissima parte dei capelli, no? Non ha mai avuto problemi?
Beh, appunto sto dicendo che noi abbiamo paura, io se potessi toglierei anche il velo, però ecco il fatto che uno mi venga a fermare, la polizia morale mi venga a fermare dicendo copriti i capelli, allora devo cercare di rispettare. Finora no, grazie a Dio non ho avuto problemi.
Pensa che le cose stiano migliorando per le donne in Iran?
Secondo me non è che cambierà molto, però a meno che le donne non siano più unite ecco, più donne circolano come circolo io, per esempio, è così come adesso per esempio vediamo le donne che portano i manto, i vestiti davanti un po' aperti, sotto coperti, ma comunque senza i bottoni, o per esempio ecco lasciano cadere più capelli da sotto il velo. E se ci siano sempre di più donne così, allora forse la polizia un po' si ritira, però finché le donne rispettano troppo in modo rigido, allora non cambierà molto.
Una società in stand-by dai moti repressi del 2009 dopo le contestate elezioni vinte da Ahmadinejad. Un'economia che regge, una voglia di cambiamento timidamente interpretata dal nuovo presidente Rouhani. Entriamo nel futuristico e imponente palazzo del Parlamento. Ci aspetta Mohamed Hossein Hosseinzadeh Bahreini, parlamentare e membro della Commissione economica.
Prima di tutto volevo partire un po' dalla situazione in Iran, la situazione economica. In teoria non dovrebbero più esserci delle sanzioni o stanno togliendole, e se mi può dare un po' un quadro generale, qual è la situazione economica?
In nome di Dio misericordioso e clemente, prima di parlare delle sanzioni vorrei dire che l'economia dell'Iran, da qualsiasi punto di vista, sta vivendo un momento di crescita. Non lo dico perché siamo in vigilia dell'eliminazione delle sanzioni, ma perché l'economia iraniana gode di potenziali che adesso spiegherò meglio. Quali sono questi potenziali? Secondo me, più che l'economia è importante la sensibilizzazione, la cultura economica tra il popolo. Secondo me, le direttive degli ultimi anni del Capo Supremo, che si riassumono nello slogan «economia della resistenza», ha fatto sì che il popolo iraniano vivesse un momento, come ho detto, di rinascita. Poi per giunta questa questione delle sanzioni che stanno per essere tolte ha fatto sì che questa rinascita sia ancora più realizzabile. Purtroppo negli anni precedenti con le sanzioni ci sono stati dei momenti di sosta nel nostro processo economico, però adesso questo fattore esterno è mutato e in futuro il potenziale del paese potrà manifestarsi meglio.
Qual è la forza, gli elementi di forza dell'economia iraniana per un pubblico occidentale? Cioè, se dovessi riassumere, quali sono?
In linea generale, più o meno, gli elementi di un'economia di successo sono uguali un po' in tutto il mondo. Ma per quanto riguarda l'Iran, uno dei punti di forza è che abbiamo una popolazione giovane e questo è sicuramente un punto di forza molto essenziale per la nostra economia. Poi il secondo punto è il mercato che abbiamo a disposizione a livello interno. Circa 80 milioni di abitanti, che sono un mercato molto promettente, considerando anche i paesi che sono confinanti con il nostro paese. Perciò, anche se non consideriamo l'America, l'Africa, eccetera, basta la regione per dare un'idea di quanto possa realizzarsi la crescita economica. Il terzo punto che noi abbiamo è una popolazione attiva di qualità, persone che sono istruite, che sono andate all'università. Perciò il tasso della crescita delle persone laureate, istruite e professioniste è considerevole in Iran e questa è una buona risorsa umana per il nostro paese. Poi in alcuni settori, come ad esempio l'high-tech, abbiamo produzioni scientifiche molto considerevoli, eppure gli istituti di ricerca mondiali confermano che noi siamo tra i primi per quanto riguarda gli studi scientifici tecnologici. Le risorse del sottosuolo sono straordinarie in Iran. Considerando un totale delle risorse di petrolio e gas, noi siamo i primi nel mondo. Noi siamo oltretutto un paese di quattro stagioni, cioè abbiamo in ogni regione, in ogni parte del paese, un clima diverso dall'altro e perciò abbiamo la possibilità di coltivare in ogni stagione dell'anno una varietà di prodotti agricoli. Questa è anche una particolarità del nostro paese. La cosa più importante, e la dico per ultimo, è questa. C'è una volontà nazionale oggi in Iran di far uscire il paese da una situazione economica un po' ferma. Questo, secondo me, è il capitale più importante su cui dobbiamo investire.
Volevo chiedergli molto concretamente che effetto hanno avuto le sanzioni, cioè in che modo hanno colpito l'economia di questo paese.
Ha avuto due effetti, uno negativo e uno positivo. La parte negativa è che comunque ha colpito uno dei settori molto critici per noi, il settore del petrolio e del gas. Quando un paese dipende soprattutto da queste due risorse importanti e noi perdiamo i maggiori clienti che avevamo in precedenza, ha fatto sì che abbiamo veramente risentito questo arretramento. Infatti, secondo le statistiche, il tasso della crescita economica in quel periodo è diminuito in modo considerevole. E poi sappiamo bene che oggi l'economia mondiale va avanti con il turnover finanziario e uno dei più grandi effetti negativi che ci ha lasciato il mondo con le sanzioni è stato appunto che ci ha limitato per quanto riguarda le transazioni bancarie. E noi in questo modo non siamo riusciti a muoverci nello scenario internazionale. Però il lato positivo è che ha dimostrato al nostro Stato e al nostro popolo che non bisogna dipendere da quello che ci viene dall'estero, ma che deve esserci un'economia domestica produttiva. Si deve crescere da dentro e non dipendere dall'estero. E perciò questo ha spinto all'economia della resistenza, che poi è diventato lo slogan di quest'anno.
Ancora due domande. Una riguarda un tema che è abbastanza centrale qua, cioè le disuguaglianze sociali. Malgrado la rivoluzione iraniana, malgrado tanti discorsi per esempio di Ahmadinejad, eccetera, si ha l'impressione che è una società che è sempre più disuguale, che è un po' il modello dei paesi occidentali in fondo, no? È un capitalismo che sfugge un po' di mano e che il discorso sull'uguaglianza è un discorso che non funziona neanche qui. Ci sono ricchi e le differenze tra ricchi e poveri sono sempre maggiori. È d'accordo con questa analisi?
In che usulan as amuzahoye dini emast.
Penso di sì. Questo è uno dei nostri precetti religiosi. Uno degli scopi e obiettivi principali della rivoluzione islamica era appunto di togliere questa diseguaglianza sociale. Di sicuro rispetto al periodo pre-rivoluzionario la diseguaglianza è diminuita. Non vi è una differenza fra le classi come ai tempi dello Shah. Basta vedere l'indice Gini. Risulta che adesso la diseguaglianza è molto diminuita, anche se questo non ci basta. Abbiamo ancora molta strada da fare. Però stiamo facendo i passi, lentamente, ma speriamo di arrivare ad un'eguaglianza maggiore del nostro popolo.
In che farmudit dar nezame sarmoyedari va kapitalism hamchunin vaziyati hast.
La differenza con il mondo e il sistema capitalistico occidentale è che secondo me in qualche modo quel sistema è basato su questa differenza delle classi e di diseguaglianza sociale. Non è che si tenta o si cerca di togliere questa diseguaglianza, ma per noi la cosa è successa e va avanti così. Non è che noi l'abbiamo desiderata, non è la situazione preferita per noi, di sicuro né per il Capo Supremo che ultimamente ha citato che non è contento di questa situazione. Né lo Stato, né il governo e nemmeno il popolo vogliono questa situazione e preferiscono si arrivi il più velocemente possibile ad un punto di equilibrio. Però ci sarà ancora molto da fare per arrivare a quel punto.
L'ultima domanda riguarda i rapporti con i paesi arabi ed è una domanda tra l'economia e la politica. Ultimamente c'è stato un crescendo di tensione, in particolare con l'Arabia Saudita, e volevo sapere, prima di tutto, se questo è qualcosa che preoccupa molto qua, anche per il futuro di questo paese, perché è attorniato comunque da molti paesi arabi, e se c'è un rischio di un conflitto, secondo lui.
Dipende molto dall'operato del governo saudita, nel senso che da noi negli ultimi anni, con il nuovo governo, c'è stato un approccio più moderato e più razionale nella politica estera e soprattutto con la presenza e l'attività del signor Zarif, il ministro degli esteri. Però in Arabia Saudita, dopo la morte di Abdullah, adesso c'è un governo molto estremista. Questo sicuramente ha i suoi riflessi anche a livello della politica estera e questo potrebbe finire con un peggioramento della situazione. Il comportamento dell'Arabia Saudita non sta bene solo a noi, ma anche a molti altri paesi della regione. Quando l'Arabia decide di produrre in modo elevato petrolio a prezzo minore, questo è un colpo non solo alla nostra economia, ma anche all'economia dei paesi arabi e anche alla propria economia. Posso fare un esempio, un paragone con una nave. L'Arabia è in una nave e buca questa nave. Con questo atto non solo può annegare tutti quelli che sono a bordo, ma anche lei stessa rischia di morire e secondo me quello che sta facendo è esattamente questo. È un danno anche per se stessa.
I rapporti tra Iran e Arabia Saudita sono dei rapporti che sono influenzati dalla politica, però ci sono anche dei rapporti culturali.
e volevo sapere se il mondo persiano, se il mondo iraniano si sente molto diverso dal mondo arabo. Certe volte si ha l'impressione che la cultura dopo 1000 anni o 2000 anni è rimasta un problema, cioè che il dialogo è difficile anche perché voi non siete arabi e siete diversi.
La sua domanda mi spinge a tornare un po' indietro nella storia. Devo dire che nel VII o VIII secolo dell'Egira, XIV-XV secolo, è nata una certa tendenza tra i sunniti arabi e la tendenza dei wahhabiti. È una tendenza che in qualche modo considera eretica tutte le altre credenze dell'Islam, non solo gli sciiti, ma altri sunniti. E dal momento che un modo di pensiero definisce gli altri modi della stessa religione eretica, questo è molto grave. Non è il fatto che noi ci consideriamo elevati diversi e perciò ci separiamo. Anzi, noi desideriamo molto un'unità tra tutti i musulmani di qualsiasi pensiero essi siano. Ma il problema sono loro, con la loro ideologia wahhabita, che considerano tutti gli altri sunniti eretici. E questo crea una certa rottura tra i musulmani. Questo pensiero deviato nell'Islam si rispecchia militarmente in Daesh, l'ISIS oggi.
Allora aggiungo sulla la Siria. Secondo lui la Siria è fondamentale per l'Iran, per il futuro della regione. Cioè l'Iran vuole che la Siria non cada nelle mani dei sauditi.
Non è solo una minaccia per l'Iran. Se cadesse il governo attuale in Siria, in qualche modo potrebbe spingere ad una destabilizzazione regionale. Non è solo un rischio per noi, ma è per tutta la regione. La Siria potrebbe cadere nelle mani di Daesh e sappiamo che è una minaccia per tutti i paesi. Perciò io credo che bisogna mantenere il governo che c'è attualmente in Siria.
Daesh